Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Incidente al porto di Genova, morto un operaio di 52 anni, un altro è ferito. Lutto e sciopero di 24 ore. Siria decolla il primo volo interno da Damasco ad Aleppo dalla caduta di Assad e sul rientro dei profughi siriani dall'Europa von der Leyen frena, siano rientri volontari. In Russia arrestato un uzbeko per l'omicidio del generale Kirillov, per Mosca è stato reclutato dai servizi segreti ucraini. Manovra in aula alla Camera domani mattina, il voto finale è previsto venerdì ma i tempi potrebbero allungarsi a dopo Natale al ponte sullo stretto, fondi aggiuntivi per 1,4 miliardi. Calcio, Coppa Italia, si giocano altri due ottavi di finale oggi, Atalanta, Cesena e Roma-Sampdoria. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Cominciamo con l'incidente mortale avvenuto nella notte al porto di Genova Pra. Un operaio di 52 anni è stato travolto da una ralla mentre controllava i sigilli di un container. Un altro operaio è rimasto ferito. L'incidente sarebbe stato causato dallo scontro tra due mezzi, uno dei quali in movimento. Il porto per ora rimarrà chiuso per lutto ed è anche stato proclamato dai sindacati uno sciopero di 24 ore.
Si chiamava Giovanni Battista Macciò, ma era conosciuto come Francesco, il portuale morto la scorsa notte nel porto PSA di Genova Pra. Aveva 52 anni, era originario di Castiglione Chiavarese, lascia la moglie e un figlio. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Sono state sequestrate le telecamere sul luogo dell'incidente, in cui si è ferito anche un operaio di 46 anni, ricoverato all'ospedale San Martino. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto tra due ralle. Il conducente di uno dei due mezzi operativi avrebbe sterzato e colpito l'altro mezzo. Macciò stava controllando i sigilli di un container e si è trovato schiacciato, morendo sul colpo. Subito dopo è stato proclamato uno sciopero di 24 ore. Dalle prime ore di questa mattina sono bloccati i varchi portuali. Cordoglio dalla giunta regionale, dalle forze politiche, dai sindacati. Ci interroghiamo sulle falle del sistema di sicurezza portuale, scrivono le sigle sindacali. Sul tema della sicurezza sul lavoro occorre rimettersi al tavolo istituzionale per garantire la sicurezza in ambito portuale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È con noi Roberto Gulli, segretario generale della UIL Trasporti Liguria, che saluto e ringrazio. Buongiorno Gulli, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi e a tutti.
Allora, oggi al porto di Genova è stato indetto uno sciopero, ma insomma è soprattutto una giornata di lutto per questo grave incidente, per questo operaio morto, ce n'è un altro ferito. Rispettiamo anche noi questo lutto, Gulli. Le chiedo però se sappiamo qualcosa sulla dinamica di questo incidente, quali potrebbero essere state le cause che lo hanno originato.
Sì, guardate, la dinamica non è chiara, al di là di quello che avete già detto voi nel servizio. C'è questo scontro tra queste due ralle, che sono mezzi operativi, i quali trasportano container all'interno del terminal. Non abbiamo ancora capito le motivazioni che hanno portato a questo scontro. Comunque, come avete detto, sono state sequestrate le telecamere di sicurezza che probabilmente faranno chiarezza sulla dinamica, ecco.
Senta Gulli, lo ricordo, segretario generale della UIL Trasporti Liguria, le chiedo un pochino più in generale, avete indetto uno sciopero, quali sono le condizioni di lavoro dentro il porto di Genova, cosa chiedete, se chiedete qualche cosa per poter migliorare?
Certo. Tutto lo sciopero di 24 ore fino alle 6 di domani mattina, questo per, come dire, come all'utenza, insomma, per far sapere a tutti, e anche il porto di Savona idem, 24 ore di sciopero in solidarietà. Certamente abbiamo delle richieste. Noi alle 16 avremo un incontro presso l'autorità di sistema portuale dove presenteremo le nostre richieste di un maggiore investimento in termini di sicurezza, ma non solo da parte delle imprese, che lo riteniamo doveroso, quindi utilizzando nuove tecnologie sempre più adeguate, ma chiediamo anche un maggiore investimento in termini di ispezioni all'interno dei luoghi di lavoro, di corsi di formazione e sensibilizzazione dell'importanza della sicurezza e la salute sul posto di lavoro nei confronti dei dipendenti anche.
Grazie al segretario generale della UIL Trasporti Liguria, grazie. Buon lavoro naturalmente, e soprattutto ricordiamo che oggi a Genova è una giornata di lutto per questa vittima, c'è anche una persona ferita e ci sono 24 ore di sciopero per questo. Adesso invece andiamo avanti con le altre notizie e andiamo subito all'estero, in Siria, dove sono ripresi i collegamenti aerei. C'è stato il primo volo dalla caduta del presidente Bashar al-Assad, che è decollato oggi da Damasco verso Aleppo, mentre sull'altro fronte, quello tra Israele e Hamas, a Doha riprendono i negoziati per una tregua a Gaza.
14 le vittime palestinesi dei due raid aerei israeliani avvenuti questa mattina nel nord della striscia di Gaza tra Beit Lahia e Beit Hanun. Diversi i feriti ricoverati negli ospedali che operano in condizioni sempre più precarie. Cibo e medicinali delle Nazioni Unite restano fermi ai valichi e la denuncia contro Israele di Stefan Juaric, portavoce del segretario dell'ONU Antonio Guterres. Sul fronte della tregua ci sarebbero importanti passi avanti. A Doha i negoziatori lavorano alacremente. Ieri Hamas aveva definito seri e positivi i colloqui in corso. Situazione delicata anche nel Golan siriano, nelle zone cuscinetto, in questo momento controllate dall'esercito israeliano, dove è andato il presidente Netanyahu. L'inviato speciale dell'ONU, Geir Pedersen, ha invitato Israele a cessare però ogni attività di insediamento nell'area. A Damasco intanto riapre l'aeroporto, ma resta molta incertezza sul futuro del paese dopo la caduta di Assad. Cristina Carpinelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
In Russia due persone sono state arrestate perché sospettate dell'omicidio del generale russo Igor Kirillov. Uno degli arrestati è un cittadino uzbeko di 29 anni. Il sospettato ha affermato di essere stato reclutato dai servizi speciali ucraini. Per l'uccisione del generale sarebbe stata utilizzata una telecamera di videosorveglianza installata su un'auto in car sharing. Il portavoce del Cremlino Peskov ha accusato Kiev di terrorismo. E ora con la cronaca torniamo in Italia. Più di 150 tecnici volontari del soccorso alpino e dei vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni che hanno riportato alla luce la speleologa Ottavia Piana, trasportata alle 3:15 del mattino fuori dalla grotta nella Bergamasca, dove era rimasta bloccata da sabato pomeriggio. La donna è stata poi trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un elicottero e si trova in buone condizioni generali. Si attendono gli esiti delle analisi dell'Istituto Superiore di Sanità per capire le cause della morte del 55enne del Trevigiano, colpito da una febbre emorragica il 16 dicembre scorso dopo essere rientrato da un soggiorno in Congo. Da accertare l'eventuale legame con la malattia sconosciuta che ha causato decine di morti nel paese africano e sulla quale l'OMS sta ancora indagando. In Sicilia oggi perquisizioni negli ospedali Villa Sofia e Ospedale Civico di Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulle coperture di cui ha goduto durante la sua lunga latitanza il boss Matteo Messina Denaro. Al centro delle indagini della DDA di Palermo, la rete di convivenze che ha aiutato il capo mafia anche in ambienti sanitari. Per invece la politica, con la manovra si punta a chiudere con il voto finale entro venerdì, ma potrebbe esserci uno slittamento a dopo Natale.
Per uscire prima dal lavoro si potranno cumulare previdenza obbligatoria e complementare. L'emendamento della Lega introduce in pratica maggiore flessibilità al meccanismo che già prevede oggi, per chi ha cominciato a lavorare dopo il 95, la possibilità dell'uscita a 64 anni, a patto che abbia un importo di pensione maturato superiore ai 1.600 euro e con 20 anni almeno di contributi, che dall'anno prossimo salgono a 25. L'adeguamento degli stipendi dei membri del governo non parlamentari a quello dei colleghi eletti è saltato, ma ora c'è un fondo da 500.000 euro per le trasferte, cassato anche l'aumento dei pedaggi autostradali, mentre arriva il bonus per aggiornare il parco elettrodomestici, ma sparisce il bonus caldaia. Sale poi a 50 milioni il fondo per il sostegno all'editoria, mentre la web tax dovrebbe riguardare solo i giganti del settore con più di 750 milioni di fatturato, come chiesto dalla FIEG. La manovra ora approda in aula a Montecitorio per il voto finale previsto entro venerdì, per poi passare al Senato. Intanto l'Italia compare nella lista di 9 paesi su cui Bruxelles ha deciso di avviare una revisione per eccessivi squilibri dei conti. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora in movimento il settore dell'auto, almeno negli annunci, perché Honda e Nissan hanno fatto sapere che avvieranno le trattative per una fusione. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Le due case automobilistiche, che sono rispettivamente la numero 2 e la numero 3 in Giappone, stanno infatti valutando la possibilità di operare sotto una unica holding che dovrebbe includere anche Mitsubishi Motor, di cui Nissan è il maggiore azionista. E in Italia invece ieri c'è stato il tavolo Stellantis con governo, azienda e sindacati. Oggi la FIOM CGIL rilancia con un appello: serve un impegno straordinario per salvare l'industria europea e italiana.
C'è molto degli appelli di Mario Draghi nelle parole del segretario generale della FIOM Michele De Palma oggi in conferenza stampa.
La prima cosa che va fatta sui settori strategici dell'industria e impedire un processo di distruzione della struttura industriale nazionale ed europea. Noi pensiamo che in questo momento sono indispensabili degli investimenti straordinari sui settori strategici per le filiere produttive concrete, per costruire delle filiere produttive concrete.
A febbraio, dice De Palma, tutti i sindacati europei faranno una proposta alla Commissione von der Leyen, ma i fondi pubblici devono arrivare a due condizioni.
Le imprese devono investire. È necessario investimenti, servono quelli pubblici ma servono quelli privati. Due, che le imprese che eventualmente possono accedere a questo piano di sviluppo devono essere imprese che non licenziano i lavoratori.
Stesso concetto sul settore auto, dice De Palma. Va bene la proposta italiana di sospendere le multe 2025, ma solo a fronte di un impegno a investire di più e a non licenziare. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13:12, siamo allo sport con il calcio, la Coppa Italia. Ieri vittoria per la Juventus contro il Cagliari, oggi si giocano altri due ottavi di finale, Atalanta Cesena e Roma Sampdoria.
Pace fatta con la curva, almeno per ora. Dopo il contestato pareggio casalingo contro il Venezia in campionato, la Juventus si riscatta all'Allianz Stadium a suon di gol. 4-0 al Cagliari con le reti di Vlahovic alla fine del primo tempo e di Copo Miners con Seisao e il rientrante Gonzalez nella ripresa. Ma ci vogliono pure un paio di parate di Di Gregorio per approdare ai quarti contro l'Empoli. A Sport Mediaset, Dusan Vlahovic, applaudito a lungo dopo il battibecco con alcuni tifosi di sabato al fischio finale della gara con i Lagunari.
Mi dispiace, come ho già detto, per quello che è successo sabato, ma dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare tutti uniti e tutti insieme, che è la cosa più importante.
Oggi altri due ottavi, alle 18:30 Atalanta-Cesena, chi vince affronta il Bologna, alle 21 Roma-Sampdoria, la vincente sfiderà il Milan. A Trigoria tiene banco il caso Dybala, con l'argentino che sembra di nuovo al passo d'addio per indossare un'altra maglia giallorossa, quella dei turchi del Galatasaray. Radio Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dalla replica delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio Europeo.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Incidente al porto di Livorno, morto un operaio di 52 anni, un altro è ferito, lutto e sciopero proclamato dai sindacati di 24 ore. In Siria è decollato il primo volo interno dalla caduta di Assad, un volo da Damasco ad Aleppo. Sul rientro dei profughi siriani dall'Europa parla la presidente della Commissione von der Leyen, che frena, dice siano rientri volontari. In Russia arrestato un uzbeko per l'omicidio del generale Kirillov, per Mosca si è stato reclutato dai servizi segreti ucraini. La manovra in aula alla Camera domani, il voto finale è previsto entro venerdì sera, ma i tempi potrebbero allungarsi a dopo Natale. Calcio Coppa Italia, si giocano altri due ottavi di finale oggi, Atalanta, Cesena e Roma Sampdoria.
Io non penso sinceramente che siano le contraddizioni della maggioranza a dover essere chiarite.
Mi pare che al di là di un dibattito che noi abbiamo su tutto, obiettivamente le posizioni italiane di politica estera, sui conflitti in corso, insomma sulle tante cose che sono accadute questi anni, sono ferme, chiare e riconosciute da tutti. E questo è possibile perché c'è una maggioranza coesa sui temi di politica estera.
Maggioranza coesa, così Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, oggi nella replica al Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ve l'avevamo annunciata, è stata un'occasione per ripetere un po' sostanzialmente già un po' quanto detto ieri, molti temi internazionali in primo piano, la Siria, l'Ucraina, adesso parleremo tra poco, andremo in collegamento con Damasco, ma anche è stata l'occasione per rispondere ad alcune polemiche lanciate dall'opposizione, per esempio dal senatore a vita Monti, ma anche dall'ex premier Renzi, sul posizionamento e le amicizie di Giorgia Meloni, a cominciare da Elon Musk. Ha detto, rispondendo a Mario Monti, ho buoni rapporti con un sacco di gente, ma non prendo ordini da nessuno, dovreste esserne contenti. E poi invece sentiamo un altro passaggio in risposta all'ex premier Matteo Renzi sulla relazione d'amicizia tra Giorgia Meloni e il presidente argentino Milei.
Che vuol dire sta con Milei? Io penso che Javier Milei sia una molto interessante novità nel panorama politico argentino. Penso che forse sia anche la persona giusta per quel contesto in questo momento, ma non penso che quello che dice Milei sarebbe replicabile in Italia. Anche questo, io ho un altro punto di vista. Guardi, non la capisco, ma io ho un altro punto di vista. Lei era amico di Barack Obama e si metteva il cappotto come Barack Obama, io sono amica di Milei ma non mi faccio crescere le basette, perché penso che con le persone devi dialogare, prendere quello che condividi, dire che non sei d'accordo quando non condividi, e le persone ti rispettano per questo.
E allora, così Giorgia Meloni, adesso abbiamo detto Siria, andiamo tra poco in collegamento con Damasco, ieri è stata ritrovata una fossa comune vicino alla capitale, resto testimonianza della drammatica crudeltà del regime di Assad, con ogni probabilità, insomma siamo in attesa di conferme, ma di questo si tratta e cercheremo di capirlo, e poi anche le ultime notizie. Intanto però oggi da Strasburgo la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, parlando, è intervenuta sul tema dei profughi siriani, perché si parla di un possibile rientro dei profughi siriani in Siria, profughi che stanno o comunque cittadini adesso che hanno ottenuto permessi per stare in Europa, cittadini di origine siriana. Ecco, ha detto von der Leyen, sì, attenzione, sia però un rientro su base volontaria, quindi diciamo nessun trasferimento forzato. Sentiamo.
Dobbiamo usare l'ascendente che abbiamo in Siria affinché il potere torni nelle mani del popolo siriano, dice la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Quindi intensificheremo i contatti con Hayat Tahrir al-Sham e le altre fazioni. Abbiamo portato a 160 milioni di euro gli aiuti umanitari, aggiunge, e possiamo fare di più anche in altri ambiti, le infrastrutture ad esempio. Von der Leyen è appena rientrata da Giordania e Turchia, quest'ultima determinante nella caduta di Assad, paesi che con il Libano ospitano grandi gruppi di rifugiati siriani, ora divisi tra il desiderio e la paura di rientrare. Il passato jihadista di HTS è noto, la sicurezza del paese non accertata. Con il cambio di regime, alcuni paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, hanno sospeso l'esame delle richieste di asilo dei siriani. Al Parlamento europeo, von der Leyen ha affermato che tutti hanno diritto al rientro, ma che deve essere volontario, sicuro e dignitoso. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allora, dicevamo che ieri però a Damasco è stata ritrovata una fossa comune a 40 chilometri a nord di Damasco. Sul fatto di queste fosse comuni che erano ricercate, perché si sapeva, lo dicevano i membri dell'opposizione che magari stanno all'estero ma che avevano notizie su quello che accadeva durante il regime, insomma su questo si gioca molto anche della lettura della storia recente degli ultimi decenni, in realtà, quindi non tanto recente, siriana, ma anche del presente, un po' le premesse del futuro. Allora, secondo la ONG Syrian Emergency Task Force, fino a 100.000 persone sono sepolte in questa fossa comune, oppositori, semplici cittadini, persone transitate dalle prigioni siriane, ma ieri si sono già ritrovati le prime tracce umane, macabre ovviamente, parliamo di ossa e cose di questo genere. Io saluto e ringrazio in collegamento da Damasco l'inviato del Corriere della Sera, Andrea Nicastro. Buongiorno Andrea, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori.
Allora, tu oggi ne scrivi di questo, no? Che cosa sappiamo effettivamente su queste fosse comuni fino ad ora?
Che esistessero, come dicevi tu, non c'erano dubbi. Il problema è riuscire a stabilire la quantità di persone, ma insomma il regime di Assad era una macchina omicida. Venivi segnalato al Mukhabarat, al servizio segreto, non c'era neanche bisogno di avere prove, di avere un processo, erano sparizioni extragiudiziarie. E una volta che finivi in uno dei carceri, ce n'è uno vicino a Damasco, sì, si chiama Sednaya, e un altro vicino ad Aleppo, una volta che finivi in quei carceri praticamente non eri destinato ad uscire, perché era come se non esistessi, era come se uscendo avresti potuto raccontare quello che succedeva lì dentro, e quindi era un lento viaggio verso la morte. La gente veniva poi, una volta morto, c'erano i detenuti che dicevano: signore, abbiamo un corpo. E la guardia arrivava, il capo della cella, 50-30 persone lì dentro, a volte lavava il cadavere, a volte no, lo avvolgevano nelle sue coperte e lo facevano portar fuori dai soldati, e questo corpo andava a finire nelle discariche umane, in queste fosse comuni a cui poi davano fuoco, a cui poi schiacciavano con i bulldozer per cercare di eliminare le tracce. Cioè era proprio una macchina sistematica, partivano camion una, due volte la settimana. Quindi oggi abbiamo visto questa, abbiamo trovato questa, l'abbiamo individuata, ma ce ne sono più piccole, legate magari a scontri specifici, massacri legati appunto alla guerra civile, ma ce ne sono probabilmente anche altre di queste, che non ne chiamo neanche fosse comune, discariche, in cui buttavano via i cadaveri.
Qualcosa
dei loro prigionieri.
Di veramente, insomma, incredibile, no? E grandemente drammatico, non so se si può dire così. Bisogna stare attenti, come dicevi giustamente tu, Andrea Nicastro, a raccontare correttamente queste cose, a non dare per scontato nulla, perché altrimenti si corre il rischio. E mi riferisco al caso di quella reporter della CNN famosa, che mi risulta abbia dovuto smentire una specie di reportage che era stato fatto quando si vedeva un presunto, no?
Sì, vabbè, però dai, parliamoci chiaro. Cioè, quello era una cosa hollywoodiana, si capiva dal primo momento. Ci siamo messi a ridere quando l'abbiamo visto. Cioè, loro sono arrivati due giorni dopo Sednaya. Sono arrivati due giorni dopo Sednaya, quando Sednaya era stata aperta. Come faceva un prigioniero a essere lì sotto, che non si era
Andrea
svegliato?
Nicastro, perdonami, ma questa può essere una cosa magari evidente a chi è lì, o a chi ha dimestichezza con un certo tipo, di giornalismo, forse, però altrimenti poteva essere fraintesa.
È stata una topica colossale da parte della CNN. Tra l'altro la collega è bravissima, secondo me è stata tratta in inganno dallo stringer, dal traduttore che l'accompagnava, che voleva creare qualcosa di eccezionale, va bene, l'ha creato.
Comunque un conto è cercare di rendere visibile, di visualizzare una situazione che comunque è reale, però se nel farlo si commette un errore, un'imprudenza, una superficialità come quella, a volte si rischia, ma questa è la mia personale opinione, di compromettere anche un lavoro più corretto e completo di racconto. Ma al di là di questo, se vuoi, Andrea Nicastro, ti vorrei portare sulla questione dei curdi, perché oggi anche questo, è un banco di prova, no, per il nuovo governo di Al-Jolani, come verrà trattata l'area dei curdi, questa zona che comunque ha goduto in questi anni, tanto hanno combattuto contro l'ISIS, una regione dove la democrazia e i diritti civili, donne incluse, hanno messo radici. Oggi scrive Francesco Strazzari della Scuola Superiore Sant'Anna sul manifesto di movimenti militari delle forze turche e delle milizie del Syrian National Army contro le postazioni curde. Ti chiedo se hai notizia di questo, cosa ne sappiamo al momento?
Sì, purtroppo sì, ho intervistato, spero riesca ad andare domani sul giornale, una delle protagoniste del femminismo del Rojava, di questa regione semiautonoma che si è scavata una realtà politica dai tempi della guerra civile del tutto originale rispetto al resto della regione. Lì le donne hanno veramente un grande ruolo, non solo perché combattono, ma perché ogni carica pubblica ha la doppia testa, quella maschile e quella femminile. Comunque, a parte questo esperimento, le milizie filoturche, sì, effettivamente, nonostante i tentativi di tregua americani, mi risulta stiano avanzando, e stiano avanzando verso Kobane. Kobane è la città simbolo che i curdi hanno liberato per primi dall'ISIS, e sembra che invece queste milizie filoturche vogliano prendersela per organizzare meglio il loro controllo militare della fascia di confine, secondo Ankara necessario per garantire alla zona cuscinetto tra i curdi siriani e i curdi della Turchia. Quindi, a forza di zone cuscinetto, la Siria sparisce, perché Israele si è presa una parte del Golan, la Turchia si prende una fascia al confine, nel sud ci sono ancora zone di Stato Islamico, nel nord-est ci sono ancora per il momento i russi, siamo sicuri che se ne andranno? Ci sono le basi americane. Questa Siria di Al-Jolani, che deve ancora sostanzialmente nascere, è un paese decisamente sotto tutela, è un paese a sovranità limitata, a cui Israele ha distrutto quello che rimaneva delle forze militari di Assad.
A questo proposito, Andrea Nicastro, ti chiedo, scusami se ti interrompo, su questa, diciamo, azione militare dell'esercito israeliano quello che restava dell'esercito, delle postazioni dell'esercito siriano, ti chiedo, ci sono commenti ufficiali, cioè cosa rispondono eventualmente a domanda, se riuscite a fare delle domande, i membri del governo provvisorio di Al-Jolani?
Sì, sì.
Cosa dicono?
Sì, sì, Al-Jolani ha detto: noi non abbiamo niente contro Israele, non abbiamo nessuna posizione, nessuna rivendicazione nei confronti di Israele, però ci farebbe piacere, non ha detto esattamente così, però insomma il senso era questo, ci farebbe piacere che smettesse di bombardarci.
Esatto.
È veramente un atteggiamento estremamente cauto quello della nuova dirigenza siriana, almeno questa parte della dirigenza siriana, perché si rendono conto di aver bisogno di tutti, cioè se venissero isolati questi non riescono neanche
loro
a mangiare, capito? Non hanno trovato niente in cassa, non hanno i soldi per comprare il grano, il petrolio, cioè, con Assad e il petrolio iraniano c'erano 3 ore al giorno di elettricità, adesso senza il petrolio iraniano e con Al-Jolani ce n'è una, no, ce n'è una di ore al giorno. Quindi a un certo punto l'uomo della strada fa i conti e dice: ma forse a un certo punto sì, va bene la dittatura, non scherziamo, no, è una cosa seria, sono tutti contenti che Assad se ne sia andato, però insomma a un certo punto bisognerà mangiare.
Certo, è da qui che
quindi Al-Jolani deve trovare un accordo con la comunità internazionale
per trovare le risorse,
deve dire quello che noi pensiamo che lui debba dire.
È chiaro.
Per quanto ci creda, non lo so.
Io mi fermo qua. Ringrazio Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera a Damasco. È questa, insomma, la situazione. La Siria deve trovare le risorse per arrivare dalla mattina alla sera. E queste risorse in questo momento non ci sono e dipendono da quello che sarà poi gli aiuti dei paesi, soprattutto regionali, ma non solo. E quindi in questo momento i margini di manovra sono limitati. Va bene, 13:31, noi Ci fermiamo perché in arrivo alla prossima pausa faremo il punto al ritorno su insomma, quanto c'è di allarmante, quanto c'è da preoccuparsi, quanto invece non c'è da preoccuparsi sulla questione della cosiddetta malattia sconosciuta del Congo. C'è l'Istituto Superiore di Sanità che sta analizzando tracce di una persona vittima anche in Italia, un trevigiano che era di ritorno dal Congo. Ne parliamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Incidente al porto di Genova, morto un operaio di 52 anni, un altro è ferito. I sindacati proclamano uno sciopero di 24 ore. Siria, sul rientro dei profughi dall'Europa, la presidente della commissione von der Leyen frena, siano rientri volontari. Accordiamoci per il voto sulla manovra senza fiducia, così tende la mano all'opposizione Giorgia Meloni durante le repliche al suo intervento in vista del Consiglio europeo. L'Istituto Superiore di Sanità monitora costantemente la situazione della malattia sconosciuta del Congo in Italia dopo che un uomo di Treviso è morto di ritorno dal Congo, l'ha detto poco fa il ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani. E allora ripartiamo proprio da quest'ultima notizia, da quello che ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani. C'è una struttura di coordinamento, ha detto, l'Istituto Superiore di Sanità sta monitorando la situazione della cosiddetta malattia sconosciuta del Congo che ha provocato nel paese, a quanto si sa fino ad ora, abbiamo tenuto bene il conto, circa 70 vittime. Che secondo il Congo, l'ha detto ieri, sarebbe una grave forma di malaria. L'OMS è d'accordo, ma dice bisogna ancora capire se non c'è una concomitanza con altre malattie. Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno a lei, buongiorno.
Allora, lei oggi ha detto attenzione a fare collegamenti tra quello che succede in Congo e quello che succede in Italia, perché questa persona che è tornata dal Congo in Italia e che effettivamente è morta per una febbre emorragica stava in una zona che è distante da dove invece ci sarebbe il focolaio della malattia del Congo. Ci spiega un attimo se dobbiamo effettivamente o non dobbiamo preoccuparci?
Diciamo che è l'ora di finirla, di continuare a dire che ci sono pazienti che hanno problemi sconosciuti provenienti dal Congo. Primo, perché il Congo è grande come tutta l'Europa, fa quasi 450 milioni di abitanti, e quindi dire che uno viene dal Congo è come dire che uno viene dall'Europa e uno può venire da Lisbona o da Kiev, quindi evidentemente sono due mondi diversi. La seconda cosa, il paziente di Treviso è stato comunicato in queste ore che aveva la malaria, sì. Quindi cerchiamo di evitare di allarmare la gente su una situazione come quella della malaria, che a chi fa questo mestiere come sottoscritto, come tanti altri miei colleghi infettivologi, è ampiamente noto. Noi tutte le settimane nelle parti delle malattie infettive ricovera mediamente 3, 4, 5
gente
malati
con la malaria.
Quindi è tutto tranne che una malattia sconosciuta, una malattia purtroppo molto conosciuta che fa quasi 500 milioni di casi ogni anno, quindi parliamo di numeri enormi nel mondo, cioè stiamo parlando di una delle malattie più diffuse in assoluto nel mondo. Stiamo parlando di un continente, quello africano, dove fino a 8 persone su 10 hanno la malaria, quindi nessuna malattia sconosciuta in Africa, perché è stato il ministro della salute congolese, che è quello che aveva chiesto aiuto all'OMS, ha detto che sono tutti casi della malaria e che probabilmente questa insufficienza respiratoria che avevano, che faceva pensare a una concomitanza, è probabilmente legata alla grave anemia, e indubbiamente chi fa il medico sa bene che una persona anemica ha difficoltà respiratoria, dispnea, come si ha nella polmonite. Quindi io credo che sia arrivato il momento di evitare di fare tutto questo allarmismo. Spiace che la regione Veneto nell'ultimo mese abbia preso due granchi così grossi. Prima ha detto che c'avevo un caso di malaria autoctona, e poi realtà era uno che aveva viaggiato, e questa volta dicendo che c'avevano una febbre emorragica e poi c'aveva la malaria. Forse prima di dare notizia alla stampa bisognerebbe magari prima fare degli esami più approfonditi dal punto di vista infettivologico.
Ecco, ma a proposito di esami, Bassetti, cosa sta monitorando allora l'Istituto Superiore di Sanità, cosa sta cercando di capire l'OMS e anche il Congo su questa forma di malaria, cioè se è una forma più grave delle altre, lo dico proprio da tale ignorante,
oppure allora, se Io credo che il Congo, se noi dobbiamo sapere come curare la malaria, dobbiamo chiedere ai nostri amici africani. Io quando devo formare uno specializzando perché impari a curare la malaria lo mando in Africa, quindi non credo che abbiamo nulla noi da insegnare ai colleghi africani su come si cura la malaria, visto che è per loro una malattia assolutamente endemica. Io credo che il problema sia risolto, nel senso che il governo congolese ha chiesto un aiuto, dice che è malaria, l'OMS conferma che è malaria, mi pare che siamo di fronte a tutto tranne che è una malattia misteriosa, per cui spero che finiscano anche tutti gli inutili allarmismi venuti anche nel nostro paese. Non dimentichiamoci che da quando sono successi questi problemi, prima Lucca, poi a Messina e adesso a Treviso, ecco, forse bisognerebbe un momento per dare, ripeto, notizie alla stampa, magari verificarle prima dal punto di vista infettivologico.
Ultima cosa, Bassetti, le chiedo, però allora questo, diciamo, coordinamento che ha annunciato il ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani poco fa, questo Istituto Superiore di Sanità che sta monitorando, è, come dire, una giusta precauzione, perché così però non è che stanno cercando niente.
Assolutamente giustissima. La dottoressa Campitiello ha fatto benissimo a mettere una task force. È giusto che se in qualche modo un paese straniero e l'OMS dice c'è un problema, è giusto che l'Italia si attivi come hanno fatto tanti altri paesi, però a questo punto ben venga che ci sia una task force, ma non certo per la malattia X, magari servirà a qualche altra problematica infettiva che comunque potrebbe essere sempre dietro l'angolo. Ma questa del Congo possiamo ragionevolmente derubricarla a un problema ampiamente noto, che è quello della malaria.
Grazie, mi fermo qua. Matteo Bassetti, direttore del clinica malattie infettive del San Martino di Genova, grazie. Vediamo allora, insomma, come andrà, come e se evolverà o se non evolverà, cosa che ci auguriamo tutti. 13:43, ci fermiamo per il break, tra poco torniamo con Giulia Crivelli ed Effetto Mondo.